Allora vediamo l'effetto che fa leggere tutto di seguito. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli asini. E i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa, perché non vi sia una rivolta di popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse, lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli asini, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero, «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro, «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa, il maestro dice, «Dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, «In verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro, «Sono forse io?» Egli disse loro, «Uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo, «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro, «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro, «Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse, «Anche se tutti si scandalizzeranno, io no». Gesù gli disse, «In verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai». Ma egli, con grande insistenza, diceva, «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondere. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi, basta. È venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. State a che punto sta?
Un attimo, stiamo qua.
Sì,
Allora devo riprendere. Allora chiudiamo dal versetto 60. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: se tu sei tu il Cristo, il figlio del Dio del benedetto, non c'è Dio, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fa il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era il solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo. «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Lo costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio». Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, di Joses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parescere, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Joses stavano a osservare dove veniva posto. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levarne il sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. È finito il Vangelo di Marco. Quello che sta dopo è stato aggiunto da una mano diversa. Ed è stato aggiunto dopo qualche anno, quando i Vangeli di Marco, di Matteo e di Luca già erano scritti ed erano in circolazione. E si presentano, infatti, si presenta questa parte aggiunta come una specie di riassunto di tutto quello che avevano raccontato Matteo e Luca. Allora, qui finisce il Vangelo. In greco, efogunto gar. Ed erano impaurite, infatti. Cominciamo dalla fine, da questo, perché qui io ho letto fin qui. Efogunto gar. Punto. Dice una maniera strana di chiudere un libro. E allora le varie ipotesi. Si è persa l'ultima parte. È stata persa dal manoscritto l'ultima parte, no? Ed è rimasto così. Per esempio. E altre, dalle più fantasiose alle più... mo c'è un accordo quasi unanime. Qualcuno tenta di tenere ancora insieme, cioè di dire che questo è stato scritto da Marco, l'autore, ma veramente è un'impresa impossibile, impossibile, è diverso. È una sintesi, un riassunto delle altre cose raccontate da Matteo e Luca. Allora, è quel gar appiccicato lì alla fine che dava... il motivo per le discussioni, si sono trovati anche altri scritti, non nella Sacra Scrittura, ma in opere più o meno contemporanee, che finiscono così, con il gar. Quindi non è una cosa strana, è possibile, è di grande effetto. Poi bello questo narratore che ci lascia con questo: ed erano impaurite, infatti, come se fosse la conseguenza, vero, di tutto il Vangelo. Erano impauriti, infatti. E mo? E mo? Allora, va bene, allora, il racconto è bellissimo. D'altronde vi ho detto di quello che è stato detto riguardo al Vangelo di Marco, no? Questo è il Vangelo di Marco, il racconto della passione con una grande introduzione, no? Ma infatti lo sappiamo che dal capitolo 3 c'è stata già una sentenza, ci siamo accorti che qui hanno cercato di raccattare delle testimonianze per giustificare quello che già avevano deciso, anche se poi sarà decisivo l'intervento, come dire, del giudice capo. No, del sommo sacerdote che interviene. E nel colloquio diretto raccoglie, da quello che capiamo, la prova. Allora, velocemente, andiamo avanti, non mi posso fermare. Noi che dobbiamo fare oggi, in questa ora che ci rimane, che dobbiamo fare? Vedere tutti i personaggi come si muovono, no? E che fine fanno. Allora, Gesù, avanti, riguardo alla sua identità, ci sono delle ulteriori rivelazioni riguardo all'identità di Gesù? È ricchissimo, vedete, vi dico che è ricchissimo, ce ne sono tante. No, permettetemi, non per me, se andiamo, cominciamo sulle curiosità, Giuda, quello, perché dice quello, e perdiamo il filo del discorso, permettetemi, abbiate pazienza, se no non veniamo. Qui ci sono tante curiosità storiche, di tutto, di più, qui. Allora, riguardo la rivelazione. Allora, ditemelo, pregliate, il versetto dice, così seguiamo. Allora, davanti tu sei il figlio del Benedetto? Allora, Gesù che fa? Partiamo da questa, la più importante. Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto, quindi Cristo è figlio di Dio? È l'inizio del Vangelo questo, eh? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Ecco qua. E questo se lo dice lui, di se stesso. L'avete mai sentito in tutto il racconto che Gesù ha fatto questo, questa missione? Assolutamente no. Gliel'hanno detto. E chi gliel'ha detto? Il Padre gliel'ha detto. I diavoli gliel'hanno detto. Ma lui mai l'ha detto di se stesso. Ma adesso, nel momento più drammatico, nel momento in cui si sta decidendo della sua sorte, lo dice. Lo dice. Ha chiesto silenzio, non ha ammesso repliche su questo, dovevano star zitto, non dovevano parlare del fatto quando lui lo volevano riconoscere come Messia. Quando parlava di sé diceva il figlio dell'uomo. Adesso che è il momento, gli diremmo noi, il momento di star zitto? L'hai fatto fino adesso, caro Gesù, stati zitto mo. E invece adesso no, adesso lui lo dice apertamente. Va bene? Uno, ma ci sono anche altre rivelazioni. Vediamo un po'. Quindi, Cristo figlio di Dio. Poi. Allora, ammette pure di essere il re dei Giudei. Ancora, un'altra missione, evidentissima. Tu sei il re dei Giudei, tu lo dici. Ci verrebbe voglia di andarlo a fermare. Dice, stati zitto, mo. Quando volevamo che lo dicesse non lo diceva, adesso che vorremmo con tutto il cuore che non lo dicesse, lui lo dice. Allora, poi, ancora, è il maestro, quando lo vanno a prendere, Gesù dice, perché mi trattate come un ladro, un lestofante? Io sono un maestro, E un maestro non si affronta in questa maniera. Col maestro ci si confronta, si discute, si ha ragione o torto. Tu gli devi dimostrare che ha ragione o torto. Perché mi trattate per quello che non sono mai stato? È un maestro, lui è un maestro. L'arrestano, che dice? Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi. Una dottrina si contesta con il discorso e la confutazione è frutto del pensiero, non della violenza. Beh, noi potremmo pur dire, Gesù, mica è successo solo a te. Beh, è lui, dichiarandosi maestro e dicendo questo, denuncia tutte le volte che nella storia dell'uomo il pensiero dell'uomo è stato ucciso dalla violenza. Il pensiero dell'uomo, il suo insegnamento, la sua dottrina, è capitato tante volte nella storia. Allora, poi, ancora, c'è un'altra rivelazione. Di Gesù su se stesso. E allora, poi c'è il centurione, chiaramente l'abbiamo detto, no? Il centurione alla fine, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Adesso di se stesso. Poi vedremo i personaggi che dicono di lui. Figlio dell'uomo ancora lo usa questo titolo. A una volta. E allora, che dice? Allora, si chiama il figlio dell'uomo e lo lega ancora una volta, questo l'abbiamo già sentito, al giudizio. Sì, il figlio dell'uomo sta dicendo di sé. Quindi, vedete tutti i titoli che stanno uscendo fuori? I titoli che sono stati usati da altri nei suoi confronti, questo l'ha usato sempre lui, per se stesso. Adesso lui li usa. Cristo, figlio di Dio, maestro, figlio dell'uomo. E là è ancora una rivelazione del suo essere figlio. La più intima possibile. Abba, papà mio. Non c'è una rivelazione questa, è una... Al capitolo 9 abbiamo avuto la trasfigurazione. Che era quello? È un episodio di rivelazione, di teofania che rivelava, no? Questo è il figlio mio. Adesso c'è un'altra teofania, potremmo dire, più che teofania. Fin quando non lo berrò, ed è legato alla sua veste di giudice escatologico. Ma nell'episodio del Getsemani c'è una rivelazione. Lì era figlio di Dio, qui è il figlio dell'uomo. No, Abba, tutto è possibile. Rivelazioni sulla sua identità. Qui si rivela come vero figlio dell'uomo, nella sua debolezza, nella sua fragilità e nella sua capacità di obbedire, nonostante la debolezza e la fragilità, e la paura della morte.
Quando c'è il... Prendete questo il mio corpo, porto il calice e grazie, il dolore di tutti, e disse loro, questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per noi.
E cioè, e questa è rivelazione di che cosa?
Rivelazione di...
Riguardo alla sua identità. di mediatore dell'alleanza. Quindi come mediatore dell'alleanza, è lui il nuovo mediatore e il definitivo. Allora, i personaggi che dicono di Gesù. Il centurione dice veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ed è una dichiarazione sorprendente, ma per i lettori di Marco mica tanto. Oh, ma mo mi sto facendo l'interrogazione, eh? Mo sto vedendo se avete capito qualcosa o non avete capito niente. Allora, qua, per chi non legge Marco, arriva e dice, ah, il centurione pagano ha fatto, ma chi l'ha seguito il racconto? Non si meraviglia mica che il centurione dica... Quest'uomo era figlio di Dio. Perché dico questo?
Perché tutti quei personaggi minori hanno continuamente testimoniato quello che era figlio di Dio.
Va bene, questo è un fatto, è un personaggio minore che è importante. Però c'è un altro fatto. Attenzione, i versetti, leggeteli, 38 e 39. Subito dopo la morte... 15,
15.
Stamattina l'abbiamo detto. Il velo del Tempio si squarcia, è finito, si apre una nuova fase della storia della salvezza, non è solo per gli ebrei, il Tempio non è più il Tempio è Gesù, quindi tutti i popoli uniti in Gesù, ed ecco qui un rappresentante di questo nuovo mondo unito, il centurione. Che lo riconosce figlio di Dio. È finito il tempo del Tempio, l'abbiamo detto, eh? È cominciata una nuova era. E quando comincia questa nuova era? In maniera definitiva, con la morte in croce di Gesù. D'accordo? Non è poi tanto... inaspettato il fatto, eh? Non è tanto inaspettato. Se uno segue il racconto, non è tanto inaspettato. Poi, chi vogliamo seguire? I 12? Vogliamo seguire i 12? Beh, vabbè, qua sembra tutto scontato. Giuda che fa? Lo consegna. Tradire, verbo della passione, lo consegna, molte volte l'avete sentito questo verbo qui, eh? Ma molte volte l'abbiamo già incontrato. E allora, lo consegna, Giuda lo tradisce e i brani che si rivolgono a lui sono versetto 10, 11 e capitolo 14, Gesù che lo dice, questo, che è in atto una consegna, e sottolinea, attenzione, al versetto 18, oh, tutto questo si svolge, ecco, diciamolo subito, si svolge il patto di Giuda, che Gesù parla della consegna, del tradimento, il fatto che parla, si svolge durante, eppure l'unzione di Betania si svolge durante un banchetto, eh? Allora, in verità io vi dico uno di voi, quindi Gesù sottolinea uno di voi, è Gesù che lo sottolinea, non siamo noi bravi che leggiamo il Vangelo e diciamo, hai visto, è lui che dice, uno di voi, e sottolinea, Poi al versetto 20, uno dei dodici che mangia con me e mangiare insieme, beh, scusatemi, non c'è bisogno di spiegarlo, no? Uno di voi, uno dei dodici che mangia con me, Giuda, e poi la predizione importantissima. Perché è importante? Perché Gesù parla già del superamento di quello che sta per accadere. Tutti inciamperete, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Quindi Gesù parla del nuovo inizio. Già, prima che tutto succeda, già glielo dice. E noi sappiamo, noi lettori, che c'è questa prospettiva. Anche se lo seguiamo mentre va a morire, sappiamo già, perché è scritto. Adesso ritorniamo su questo sta scritto. Abbiamo accennato già qualcosa. E allora, tutti rimarrete scandalizzati, quindi inciamperete. Pietro che fa? Ed ecco che assume la sua importanza adesso, questo personaggio. Pietro che fa? Ma egli con grande, Pietro gli disse, anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Cerca di prendere le distanze dagli altri, dice gli altri, ma io no. Io no, io sono diverso, gli altri sono così, io no. Ma egli con grande insistenza diceva, anche se dovessi morire, vedete che fa il coraggioso, sta parlando con il soggetto, io, anche se dovessi morire, io non ti rinnegherò. Sta puntando tutto su che cosa? Sulle sue capacità, la sua forza. Sta presentando se stesso, io, no, io non ti abbandonerò mai, non ti rinnegherò mai, dovessi anche morire con te. È lui che dice queste cose e possiamo pensare che sia pure sincero, veramente. Ma tutto basato su se stesso. La presunzione delle sue capacità, della sua forza, ma Pietro adesso si accorgerà che non è uno scherzo. Allora, al Getsemani, che fanno? Lo lasciano solo. Dovrebbero fare quello che è importante che facciano, pregare e vegliare, e non sono capaci di farlo. Dormono. Che bella figura si stanno facendo, eh? Andiamo, è Gesù che va davanti e indietro, questa agitazione di Gesù, davanti alla morte. Marco è quello che ce lo rende con tratti molto più umani rispetto a tutti, di fragilità e di debolezza. Però Marco non risparmia niente a nessuno. Abbiamo visto pure i dodici. E dice non risparmia niente, e nemmeno a Gesù. E nemmeno a Gesù, Vi dico alcuni particolari, per esempio. Vabbè, le parole sono chiare, senza pure entrare nei dettagli, sono chiare. Però, e cominciò a sentire paura e angoscia. La mia anima è triste fino alla morte. Padre, pregava se fosse possibile. Padre, allontana da me questo calice e poi accetta. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Questa è al centro del brano, questa preghiera di Gesù. È bellissima questa preghiera. È di grande insegnamento. Perché? È fatta di confidenza. Abba, Padre. È una professione di fede, tutto è possibile a te. Le abbiamo incontrato già queste professioni di fede, no? Nel Vangelo. È un'accettazione della volontà di Dio, del suo progetto. Provate a fare le vostre preghiere su questo schema, vedete che viene fuori? Così proprio, no? Papà, tu sei l'Onnipotente. Fa che io possa fare la tua volontà. Applicatele nelle situazioni vostre di vita, va bene. E a versetto 35, poi andato un po' innanzi, cadeva a terra e pregava. C'è l'imperfetto, eh? Allora, com'è la scena? Cadeva a terra e pregava, non una volta cadde a terra e si mise a pregare, no, la scena è cade, prega, si rialza, cade, prega, si rialza, cade, prega, si rialza. Che idea è questa? Mi sembra che è diverso il fatto che uno, come fanno quelli che fanno le recite, no? Si butta a terra e poi fa la preghiera. È una situazione, un'immagine di preghiera standard, stereotipa, no? No, qua dice invece no, che cadeva, era continuo questo fatto. Cioè, non era, era, come dire, no, ansioso è troppo poco. Sì, era angosciato, era... non riusciva a stare tranquillo, non riusciva, non l'agitazione, era agitato. Per quello che stava per succedere. Allora, non sapevano che cosa rispondere, che cosa dovevano rispondere. Venne per la terza volta, dormite pure e riposate. È fatta, è fatta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Questa è un'altra rivelazione. Viene consegnato nelle mani dei peccatori. Ci siamo chiesti chi è, da dove parte la consegna? E io vi ho detto che la consegna parte dal padre. Come lo faccio a dire? Come lo faccio a dire? Qua, dal testo, non sui ragionamenti, dal testo, dove sta scritto che è stato il padre a consegnarlo. Marco, Ermi, Marco, non gli altri Vangeli. Allora, Marco, che dice Marco?
Ciò che vuoi tu, che Dio è il Padre che ha destinato questo. Quando dice, però, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu, vuol dire che riconosce che il Padre...
Quindi che c'è un progetto del Padre, ed è uno. Poi c'è un altro motivo importante per dire che questo è voluto da Dio. Come sta scritto? Si compiano le scritture. Dopo dirà, si compiano dunque le scritture. Come sta scritto, ha detto, percuoterò il pastore. Che significa? Il riferimento a chi è? Le scritture. E nelle scritture che c'è? Chi parla nelle scritture? È Dio. è il Padre. E quindi io lo so che questo progetto è voluto da Dio. Allora, l'alleanza nuova, il concetto di alleanza, no? Dio che si allea con il suo popolo, la nuova alleanza, quella di Mosè e quella nuova nel sangue di Gesù Cristo. Tutto rimarrà nel segno di questo pane e di questo vino, rimarrà presente per le prossime, per tutte le generazioni, fin quando il mondo ci sarà. Allora, e lui lo dice, l'arresto, Giuda, come si comporta? Appena giunto gli si avvicinò e disse, e lo baciò. È tradotto così perché è giusto, quando uno bacia un altro si avvicina, mica lo può baciare a distanza. E allora, però il verbo greco la dice questa azione. Lo prende, lo abbraccia e lo bacia. È il segno più bello dell'amicizia e attraverso quel segno c'è la più alta, c'è il più alto tradimento dell'amicizia. Questo succede a Giuda. Pietro adesso. Ma prima di Pietro, tutti gli altri che fine fanno? Fuggono. C'è solo un personaggio che cerca di seguirlo, un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Lo stesso giovanotto, lo stesso termine, lo ritroveremo davanti al sepolcro. Qui era vestito e se ne va nudo, lì sarà vestito. Sarà vestito. Allora, qui è vestito, lo afferrano e diventa nudo. Poi un giovanotto, un giovane, sarà vestito davanti al sepolcro. D'accordo? Stesso termine. Chi è questo giovane qui? E le ipotesi anche qui si sono sprecate. Qualcuno ha pensato che dietro questa figura ci fosse proprio lui, Marco. Forse proprio lui, ma forse non è così. È troppo evidente la cosa, no? Chi può essere? Può essere Gesù stesso. Gesù stesso, l'immagine di Gesù che va nudo verso la crocifissione e poi si riveste della gloria della risurrezione. Può essere Gesù stesso, ma può essere anche il discepolo. L'immagine del discepolo, dici? Fugge, è per questo. Nudo, quindi lì si prende in considerazione nudo. Allora, dice lui, fugge. Quindi, e allora è molto più probabile chi? Che sia un discepolo, è la figura del discepolo che fugge.
Questo giovane è quello che dice, cioè che è troppo alto,
è quello che ci crede.
Vabbè, ma che sarebbe la conclusione pure logica di tutto il cammino che questi hanno fatto, di incomprensione, il massimo della incomprensione, in tutti i modi. Detto questo, non ci attardiamo a cercare spiegazioni che non ci... mettiamo che sia l'immagine del discepolo che è fallito davanti al mistero della passione e della morte di Gesù, fallisce. C'erano tutti i segnali che ce lo dicevano, non ha capito niente e fugge. Rimane uno in gioco, Pietro, il capo di tutti. Che gli succede? Tre volte, Gesù le ha detto tre volte, tu eri con, tu stavi, dice il greco. Vi ricordate 13, il capitolo 13, quando li ha chiamati perché stessero con lui, tu stavi con lui. Rinnega la vocazione, rinnega la chiamata. La seconda volta, tu eri uno di quelli, rinnega l'appartenenza al gruppo, alla comunità. La terza volta, ma va, tu sei Nazareno, perché rinnega anche le sue origini. Una perdita completa di identità. Mentre Gesù sta svelando completamente la sua identità, Pietro sta rinnegando completamente la sua identità. Perché la scena succede in contemporanea. Mentre Gesù si sta rivelando pienamente, Pietro si sta nascondendo completamente e sta rinnegando la sua identità. Quindi è il fallimento completo della sua sequela. Quindi tutti i discepoli, o almeno i 12 sicuramente, sono spariti. Gesù è solo, non ha più nessuno attorno. Allora, vediamo sotto la croce che succede. Oh, vi ho parlato già delle ore, le nove, le dodici, le tre, il tempo che rallenta proprio, quasi coincide, il tempo della storia con il tempo della narrazione, quasi coincide. Allora, sotto la croce chi ci sono? Allora, quelli che passavano di là, quelli. La folla che fine ha fatto? La folla che fine ha fatto? Stava da una parte del racconto, eh? La folla, versetto 8, 15, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro, volete che io, ecco la folla. I capi dei sacerdoti incitarono la folla. Che cosa volete dunque che io faccia? Ed essi di nuovo gridarono, crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazioni alla folla, ecco qui, il personaggio della folla, che chiude la sua parabola. Alla fine, anche la folla lo ha abbandonato. Le autorità, le autorità sono attive, sia quelle giudaiche che quelle romane sono attive nel portare a compimento il progetto di annientamento di Gesù. Lo sappiamo, no? È evidente. Allora, andiamo sotto la croce. Quindi il personaggio è coerente. Gli avversari di Gesù è un personaggio. Che personaggio è? Un personaggio coerente. Si era posto un obiettivo, lo sta raggiungendo, lo raggiungerà. D'accordo? Mi spiego su questo? Gli avversari di Gesù, quale obiettivo avevano? Di toglierlo di mezzo. Ci stanno riuscendo? Sì. Quindi è un personaggio coerente, quello degli avversari. La folla è un personaggio incoerente. C'è un cambio in negativo. I discepoli, fino a questo punto della storia, sono un personaggio incoerente perché non raggiungono lo scopo, D'accordo fin qui? Gesù è un personaggio coerente, perché segue coerentemente la sua strada fino alla fine. Quindi, di questi quattro personaggi che abbiamo ritagliato, i più importanti, due sono coerenti, gli avversari e Gesù. Gli altri non sono coerenti. Hanno delle trasformazioni in negativo. I personaggi minori, ce ne sono qui nella Passione? Certo che ci sono. C'è la donna che ha anticipato l'unzione, che sarà ricordata dovunque si annuncerà il Vangelo, sarà ricordata, e noi la ricordiamo solo una volta all'anno, se la ricordiamo, quando il giorno delle palme, se leggiamo la forma lunga della Passione, ogni tre anni Marco dice che dovevamo ricordarla tutte le volte che si annuncia il Vangelo, ma non è tanto ricordata questa donna, Che fa lei? Che fa? Qual è il suo ruolo? Quella di ungergli la testa, come si ungono i sacerdoti, l'olio sulla testa. Ecco, lei fa quello, quindi continua l'azione che dal capitolo 11, quando è entrato in Gerusalemme, il riconoscimento messianico, qui c'è la consacrazione messianica, potremmo dire, e poi lo unge per la sepoltura. Di fatto Gesù non sarà unto, quelle volevano andare a unto, anche se l'azione è un pochino imprecisa e tutto il resto, ma non lo ungeranno. Quindi l'unzione per la sepoltura gliela farà questa donna, con uno spreco, con un'abbondanza, con una ricchezza nei confronti di Gesù. Abbiamo visto personaggi che si sono tirati indietro proprio riguardo all'abbondanza, alla ricchezza, invece questa abbonda tanto da suscitare la reazione. Dice, ma che questi soldi si potevano dare ai poveri? Perché si potevano dare ai poveri? Era Pasqua, a Pasqua si davano, si beneficavano i poveri, ma per legge dovevano. E qui non c'è nessun contrasto fra Gesù e i poveri, quello che molti signori vogliono a tutti i costi vedere perché gli conviene. Gesù non sta dicendo che i poveri non li devi prendere in considerazione. Sta dicendo che i poveri li potete beneficare sempre. Non so se mi spiego. E dicendo questo non vuole dire che non dovete beneficarli. Dice, beneficateli sempre i poveri. Ma perché fate questo contrasto? Perché mettete le cose in contrasto? Siete abili voi. Questo ce lo aggiungo io, Siete abili voi a cambiare la parola di Dio con le vostre interpretazioni. Allora, anche questo è un problema che non ha grande, non esiste per Gesù questo problema. Allora, adesso andiamo sotto la croce. Quelli che passavano di là, altri personaggi minori, vabbè, il centurione, personaggio minore che fa questa professione di fede, poi ne vedremo altri. Simone il lebbroso, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, quando c'è un nome, forse c'è un riferimento a una persona precisa, forse qui nella casa di Simone il lebbroso, non è che è detto che viveva Simone il lebbroso, forse ci avevano questa casa, viveva, può darsi pure che viveva, ma c'era questa casa che era riconosciuta come la casa di Simone il lebbroso, che effettivamente se viveva non doveva avere la lepra, era stato purificato dalla lepra, e Gesù va lì. Simone di Cirene, un altro personaggio minore, vediamo come lo descrive. costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Anche questo un personaggio che forse era conosciuto nella prima comunità cristiana. Si dice pure che aveva dei figli, che forse questi erano quelli che facevano parte della comunità. Nella lettera ai Romani c'è un riferimento a questi nomi. Allora, poi, i ladroni, uno a destra e uno a sinistra, questa è una figura che sarà sviluppata da Luca. Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Ma avete mai sentito nel racconto di Marco che Gesù ha detto che lui lo distrugge e lo ricostruisce? Anche questa è la testimonianza che hanno fatto. Nel racconto di Marco l'avete sentito dire questo a Gesù? C'è stato qualche momento che l'ha detto? No. No. Marco non gli mette in bocca queste parole. Però nel processo evidentemente sono state dette e qui vengono riferite nella cronaca del processo. Da questo qualcuno argomenta e dice che il racconto della passione ha avuto una vita autonoma. Prima di diventare Vangelo di Marco c'era un racconto della passione che andava per conto suo, che poi la prima fonte scritta Marco ha usato. D'accordo? Ecco perché si trovano cose che non trovano riscontro nel racconto precedente. Allora, il fatto del Tempio l'abbiamo, quindi questa accusa noi non sappiamo. Poi Marco ha detto nel processo che erano false accuse queste. Erano false, non erano fondate sulla verità. Però evidentemente circola ed è conosciuta. I capi, le autorità, quelli che hanno raggiunto il loro obiettivo, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Paradossalmente dicono proprio la verità su Gesù. Loro la stanno dicendo la verità. Gesù ha salvato gli altri senza salvare se stesso. È proprio così. È la verità. È della vita di Gesù. Ha salvato gli altri e non ha salvato se stesso. Per salvare gli altri ha salvato, ha offerto, non ha salvato se stesso. Il Cristo, il segno. Dacci un segno per dimostrare tu chi sei, l'autorità tua. Ve lo ricordate la richiesta di un segno? Non vi sarà dato nessun segno. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Vedete? Non ha dato nessun segno e nemmeno adesso gliel'ha dato il segno che si aspettavano loro, eh? Non gliel'ha dato. Allora, l'ultimo insulto, aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere, Elia che doveva confortare i moribondi, eh? C'era questa credenza. Allora, subito dopo che succede? Il centurione. Gli ultimi che hanno insultato, chi sono stati? Aspettate, vediamo se viene lì a toglierlo dalla croce. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna. L'ultimo. Poi i capi, poi quelli che passavano. È vero? Ci sono, adesso troveremo tre figure, che mostreranno invece tutta un'altra faccia. Il centurione, alcune donne e poi Giuseppe d'Arimatea. Alcuni fra i discepoli di Gesù erano discepoli di Gesù, uno che apparteneva al Sinedrio e uno che apparteneva ai Romani. Come muore Gesù? Comincia il processo all'inverso. D'accordo? Vedete la costruzione? Al centro la croce, prima tre posizioni di derisione, di insulto, di considerazione, poi tre posizioni di accoglienza in un certo senso del crocifisso. Allora, detto questo, arriviamo alla fine. Quindi Gesù è andato in croce, è morto perché voleva, ha accettato di morire secondo un progetto di Dio. E questo progetto è la nuova alleanza che Gesù ha stretto con noi. Questo ci dice, ecco perché non voleva che si unissero altri titoli all'unico titolo che lui voleva che fosse conosciuto, il figlio dell'uomo. Perché figlio dell'uomo cosa significava? Faceva riferimento al suo servizio, chi vuole essere il primo sia l'ultimo, chi vuole essere il servo, chi vuole essere, sappiamo tutto quello che ha detto, lui l'ha vissuto in prima persona, quindi voleva che questo fosse ricordato, per poi ricordare che lui sarebbe stato glorificato, dopo di questo sarebbe stato glorificato, il mistero della Pasqua. Quindi per essere discepolo, chi vuole essere mio discepolo deve prendere la croce e seguirmi. Adesso lo sappiamo bene che significa, e sappiamo bene che significa essere diaconi, e sappiamo bene che significa essere ultimi, e sappiamo bene che significa essere poveri. Lo sappiamo perché lui per primo ce lo fa vedere con la sua vita, no? E sappiamo che tutto questo serve, è un servizio fatto agli uomini, che nasce dalla misericordia di un Dio che è Abba e Papà. Di tutti gli uomini, non solo dei giudei, di tutti gli uomini, giudei e pagani. Abbiamo visto che il Vangelo si è mosso fra rifiuto e accoglienza, no? L'abbiamo visto. Abbiamo visto che il Vangelo si è mosso raccontandoci di confini continuamente superati da Gesù. Perché alla fine Gesù ha superato il confine più grande, la capacità di dare la vita sua per amore, secondo quello che vuole Dio, per amore di tutti gli uomini. Abbiamo visto che davanti a tutto questo i discepoli fanno grandissima difficoltà. E abbiamo pure visto che se i discepoli non avessero avuto un intervento nuovo di Gesù nei loro confronti, avrebbero concluso la loro storia in maniera miserabile e drammatica. È Gesù che li riprenderà e li rimetterà in moto. E questo che ci dice? Ci dice che è difficile. E quando arriva la croce non è facile accoglierla. È difficilissimo. Ma se avremo fede, vi ricordate il padre del bambino? Io credo, ma aiuta la mia incredulità. Se avremo fede, noi, insieme con lui, riusciremo. A superare la croce per diventare risorti. Adesso il capitolo 16, gli ultimi versetti. L'annuncio, il giovanotto, no? Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso risorto. Ne abbiamo parlato tante volte l'anno scorso, eh? Il crocifisso risorto. Non si può prescindere né da uno e né dall'altro. Devono stare sempre insieme, crocifisso e risorto. Devono stare sempre insieme, crocifisso e risorto. Insieme. Nella nostra vita, nella nostra testimonianza, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di agire, nel nostro modo di affrontare le situazioni, di rendere testimonianza, nel nostro discepolato. Crocifisso e risorto. Non esiste solo il risorto. E non esiste solo il crocifisso. Crocifisso, risorto. Non esiste solo il risorto, non si va in paradiso saltando il dono della propria vita, non esiste, non c'è. E non esiste solo il crocifisso, il dono della vita che non va da nessuna parte, muori e basta. Muori per. E questa dinamica fra crocifisso e risorto, noi la viviamo tutti i giorni, forse, nella nostra vita, la dovremmo vivere tutti i giorni. E nel momento in cui siamo capaci di dare la vita, per un attimo, per qualcosa, no? Per qualcuno, concretamente, siamo dei risorti. Perché solo la forza e la potenza della risurrezione ti rende capace di dare la vita. E mentre la dai, sei già risorto. Qui, su questa terra, già, c'è un risorto, perché hai vinto la morte. Questa è la dinamica che era presente in questo racconto. Beh, e mo', l'ultima parola, sulla fine di questo Vangelo. E avevano paura, e questo è un ritornello, infatti. Erano impaurite. Questo è un ritornello che ci ha accompagnato, se siete stati attenti, fin dall'inizio. La paura, il timore, no? Lo spavento, la meraviglia spaventata, l'abbiamo visto in tantissime maniere. E si conclude così. Allora, perché si conclude così? Dobbiamo chiederci questo, perché si conclude così? Allora, non dicono niente. Beh, vabbè, storicamente non è così. Hanno detto, perché lo sappiamo dagli altri Vangeli, e sappiamo che poi stiamo qui, sono 2000 anni, è stata trasmessa la notizia, quindi non è così. Dal punto di vista dell'intreccio, del racconto, perché si conclude così? Ci dobbiamo chiedere, no? Quindi è voluto questo, perché lo conclude così? È una finale, come si dice, aperta. C'è un compito. C'è un compito. Bisogna. C'è un invito ad annunciare, ad andare in Galilea e a seguirlo Gesù, a seguire Gesù come discepoli. A te, tocca a te, a te, a te. Tu lo sai adesso cosa significa essere discepoli, lo sai benissimo. Tocca a te. Diventa annunciatore del Vangelo, questa è la buona notizia, vai, concludi la storia e la concludi per la tua vita. Ognuno protagonista dentro questa storia. L'autore ha cercato di coinvolgerci sempre, comunque, proprio perché alla fine ci sentiamo coinvolti e pronti per prendere la nostra decisione di vita. No, aspetta, simbolicamente, ma non come figura proprio personale che stava lì e sta lì, come simbolo. Questo viene dal cielo, eh?
No, cioè, il recupero di quella fuga, no?
Di quella veste, dici tu. Annunciatore.
Quindi,
sì, se è così. Però è sempre simbolico tutto il fatto, cioè. Allora, mo tocca a noi, abbiamo seguito Marco per tutta una settimana, siamo arrivati a questa conclusione. Vous êtes engagé, diceva Pascal. Adesso state dentro, avete seguito e adesso a voi, a me, a voi. È così. È il meccanismo del discepolato, è vero. Adesso non puoi dire che non sai che cosa significa essere discepolo e Gesù che cosa ti chiede, lo sai. Sai anche tutte le difficoltà che potrai incontrare, lo sai, le conosci, ma sai pure tutto quello che Gesù ha fatto e fa per te perché tu possa superarle, le sai. Che fai? Lo porti con la tua vita il Vangelo? Diventi evangelizzatore? Pure tu, discepolo evangelizzatore, in missione? Allora, Dio ti benedica. Scrivi tu adesso la fine. Ognuno la scriverà con la sua vita, o la sta scrivendo, o la scriverà. Va bene, questo è il Vangelo di Marco, così come siamo riusciti a leggerlo in questi giorni. Ringraziamo Dio che ci ha assistito in questa lunga settimana, faticosa, lunga, però aiutati dallo Spirito Santo siamo riusciti a portare a termine questo cammino, con l'augurio che riusciremo a portare pure a termine il cammino della nostra vita come discepoli di Gesù Cristo. Beh, a che ora diciamo? Io ho concluso.